capita.
Almeno.
E va bene, credo che ci siamo.
Sì, sì, ci siamo.
Anzi, abbiamo perso un po'.
Terza domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia e ci ripropone la prima lettura della messa di mezzanotte a Natale, uno dei grandi oracoli messianici del libro di Isaia, capitolo 8, l'ultimo versetto, 23, per arrivare al capitolo 9, versetto 4. In realtà l'oracolo ha uno sviluppo ulteriore che però il lezionario non prende in considerazione. Rileggeremo tra breve. Il lezionario liturgico ci propone come seconda lettura un brano che è tratto dalla prima lettera ai Corinzi, come già domenica scorsa, nel capitolo primo, dal versetto 10 al versetto 17. C'è un piccolo salto all'interno di questo brano, ma il testo è questo. Prima Corinzi, capitolo primo, da 10 a 17. E il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Matteo, e avremo ancora a che fare con questo Vangelo nel corso dell'anno. Nel capitolo 4 leggiamo i versetti da 12 a 23. Ed è nel contesto di questa pagina evangelica, che tra qualche momento rileggeremo, che viene espressamente citato l'oracolo profetico che costituisce la prima lettura della liturgia di domenica prossima. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 27, ma noi questa sera leggeremo il salmo 77 e poi ci accosteremo, come al solito, al brano evangelico. Noi siamo giunti alla terza domenica del tempo ordinario, il percorso che ci viene riproposto ogni anno dalla Chiesa attraverso l'avvicendarsi e lo sviluppo dei tempi liturgici, si è avviato con le forti tensioni dell'Avvento, si è illuminato poi nello splendore del Natale. Ora, dalla festa del battesimo del Signore in poi, lo svolgimento del tempo liturgico si delinea come un cammino che ci conduce attraverso le tappe scandite dai racconti evangelici della vita pubblica di Gesù. In realtà il percorso attraverso le liturgie domenicali è governato dalla crescita della rivelazione evangelica circa la persona di Gesù, circa il suo messaggio, le sue opere, il regno da lui predicato e in lui realizzato. L'attenzione della Chiesa si concentra più che mai attorno alla parola e all'annuncio dell'Evangelo, che dimostra di essere sempre davvero il cuore pulsante di ogni liturgia e di tutta la vita liturgica della Chiesa, che poi è la vita stessa della Chiesa. È il mistero vivo di Gesù, nostro Signore, che la Chiesa adora, custodisce, amministra per noi e per tutto il mondo. Accogliamo l'Evangelo con letizia vera, con forte riconoscenza. È la parola del Signore per noi, è la luce della nostra speranza, è la fortezza della nostra fede, è il fondamento della nostra comunione fraterna, e così sia. Leggiamo senz'altro nel libro di Isaia il testo che vi citavo, prima lettura della liturgia di domenica prossima, nel capitolo 9. Dalla fine del capitolo 8, la seconda metà del versetto 23, leggiamo fino al versetto 4. Silvia, leggi. Dove dice in passato.
In passato umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare oltre il Giordano e la curva di Goim. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si gioisce quando si spartisce la preda. Poiché il giogo che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo aguzzino, tu hai spezzato come al tempo di Madian. Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello macchiato di sangue sarà bruciato, sarà esca del fuoco.
Vedete che l'oracolo prosegue, poi è l'oracolo della messa di mezzanotte Natale, la prima lettura per quella liturgia, poiché un bambino è nato per noi. E ancora i versetti che seguono. Fermiamoci qua. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 4, dal versetto 12 al versetto 23. Leggiamo di seguito fino al versetto 25, ossia sino alla fine del capitolo. Dal versetto 12 sino al versetto 25. Francesco.
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre, e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano.
Grazie. Lasciamo ora da parte il brano evangelico, a cui ci accosteremo successivamente. Ritorniamo al Salmo 77. Ormai da qualche settimana siamo alle prese con i salmi del terzo libretto del Salterio, salmi che vanno da 73 fino a 89. E sullo sfondo di questo terzo libretto intravediamo, e progressivamente ce ne renderemo conto, anche se adesso questa indicazione forse non trova immediato riscontro nei dati che abbiamo acquisito leggendo i salmi che precedono, ma sullo sfondo emerge la figura del personaggio messianico che nel corso del Salterio è stato citato più volte in maniera indiretta e anche in maniera diretta, e adesso nei salmi che leggiamo man mano avremo a che fare con la fisionomia messianica del personaggio che conosce tenebre e fallimento e che è protagonista dell'evento decisivo che scioglie i nodi che hanno intrappolato la vicenda umana in una dimensione di sconfitta, di miseria, di morte. Fatto sta che il nostro salmo è dotato di una intestazione piuttosto elaborata. Il maestro del coro su Idutun di Asaf, salmo, non diamo adesso eccessivo peso a questa intestazione in tutti i suoi elementi. Tenete presente che quel su Idutun, nella interpretazione tradizionale del Midrash ebraico, è da intendere come un accenno alla alterazione della legge. Dat sarebbe termine incastonato nel sostantivo idutun, che poi è anche il nome proprio, diventa un nome di persona, e dat è la norma giuridica. Ebbene, la alterazione della legge nel tempo dell'esilio, lo dice anche Kimchi, il salmo sarebbe quindi stato recitato in riferimento all'esilio. E l'esilio, nel senso empirico del termine, per come serve a identificare quel particolare frangente, drammatico e doloroso più che mai della storia del popolo di Dio, che anche noi siamo abituati a denominare in questo modo, ma in realtà l'esilio è una condizione esistenziale che accompagna la storia del popolo di Dio lungo le generazioni, ben prima di quell'episodio, che poi ha una sua durata nel tempo, e ancora dopo di esso. Quando si dice esilio, ci si riferisce solitamente alla deportazione a Babilonia e dintorni nel corso del VI secolo avanti Cristo, ma già prima e ancora dopo. E l'esilio come condizione che ripetutamente, con diverse caratteristiche, accompagna il cammino storico del popolo di Dio, e fondamentalmente, radicalmente, l'esilio dalla vita. L'esilio rispetto alla vita, rispetto alla vocazione alla vita, è l'esilio in rapporto al giardino della vita, è l'esilio per eccellenza, è l'esilio primario, è l'esilio che caratterizza inconfondibilmente non solo la storia del popolo di Dio, ma la storia umana e l'esistenza di ogni creatura umana. Ed è proprio la storia del popolo di Dio che si configura come rivelazione di quella iniziativa del Dio vivente che riconduce gli uomini esuli dalla vita, li riconduce alla pienezza della vita, alla sorgente della vita, al giardino della vita. La storia della salvezza è la storia di questa conversione alla vita, come sappiamo, tanti altri momenti ce lo siamo detto, e dunque il Salmo 77, che nella tradizione ebraica ci rimanda in maniera programmatica alla condizione di esuli in questo mondo, è la condizione di esilio nel senso particolare che esso acquista all'interno di quella storia che rievocavo poco fa, ma è condizione di esilio nel senso di quella che è la vocazione alla vita e che ci coglie tutti in una esperienza, in una condizione, in un complesso di faticose contraddizioni che ci costringono a prendere atto di come siamo distanti rispetto alla nostra vocazione alla vita, di come siamo fallimentari e depositari di conseguenze dolenti e amare che contraddicono la nostra vocazione alla vita. Siamo in esilio. Ebbene, vedete, il nostro Salmo 77 si presenta alla maniera di una supplica. Quanti altri canti nel Salterio sviluppano temi che sono propri della condizione umana che invoca, che implora, che chiede aiuto, che annaspa in una situazione di difficoltà per cui è impossibile venirne a capo se non soccorsi adeguatamente. Ed ecco un salmo di supplica, ma vedete che il salmo in realtà è poi più complesso, subito ce ne renderemo conto, non è nemmeno una novità quanti salmi ci hanno coinvolti in situazioni piuttosto evolutive, con il riferimento a percorsi che nella esperienza umana sono complessi, articolati e dunque apparentemente contraddittori, mentre è proprio l'itinerario della nostra esistenza umana che si viene man mano aprendo a soluzioni che assumono il valore di una rivelazione nuova, pienamente originale. E così qualcosa del genere capita leggendo adesso il Salmo 77, che si evolve nella forma di una meditazione di molto impegno sapienziale, fino a divenire un canto a cui possiamo senz'altro attribuire l'aggettivo di contemplativo, un canto contemplativo, ma vediamo meglio di cosa si tratta. Soltanto un richiamo al commento di Sant'Agostino, che ci tiene a affermare che il personaggio di riferimento per noi, che adesso leggiamo e facciamo nostro il Salmo 77, come ciascuna delle altre testimonianze oranti che compongono il Salterio, Ciascuno di noi poi a modo suo e sempre con delle approssimazioni che variano a seconda dei tempi, a seconda delle esperienze, ma ci tiene Sant'Agostino a identificare il personaggio di riferimento come colui che gli definisce il transilienz. Il transilience. L'orante è qui il transilience. Vedete, siamo in una prospettiva di evoluzione, di emersione e di superamento di un crinale che anche dal punto di vista molto empirico corrisponde al fatto che Salmo 77 ormai si colloca proprio nel centro del Salterio, calcolando esattamente il numero dei versetti, ne riparleremo fuggevolmente alla volta prossima se Dio vuole. Il perno attorno a cui ruota tutta la composizione immensa, mastodontica, dei 150 salmi sta nel centro del Salmo 78, il salmo che segue. Sono 150 salmi, ma la distribuzione dei versetti non è calibrata in modo tale da comporre due versanti di 75 salmi ciascuno. Il centro, intendendo le cose in termini prettamente quantitativi, che sono termini a cui la tradizione antica non è affatto estranea, anzi spesso sa approfittarne con geniali soluzioni di ordine teologico. Ed ecco Salmo 77, Salmo 78, il Salmo 79, è il perno attorno a cui ruota il Salterio, è il crinale che separa i due versanti di un itinerario che per Sant'Agostino ha le caratteristiche di un passaggio che implica nel suo modo di intendere l'acquisizione di una maturità che la testimonianza orante riduce in forma essenziale, ma che implica la ristrutturazione di tutto il vissuto. Dice alla lettera a Sant'Agostino: questo salmo è cantato dal transilience, da colui che non domanda a Dio nient'altro che lui stesso, che ama Dio gratuitamente. Ecco il passaggio. Vedete che su questa onda poi altri padri e dottori della Chiesa hanno commentato il salmo. Dice Ruperto: questo salmo cantato dal transilience, e riprende alla lettera l'espressione di Sant'Agostino, e cioè da colui che oltrepassa tutto per non desiderare altro che Dio con tutta la sua volontà e la sua retta intenzione. Vedete, qui siamo alle prese con un passaggio che comporta il superamento di un varco rispetto al quale è stato compiuto un lungo itinerario di salita, di ascesa, e dunque si giunge al momento in cui è possibile gettare lo sguardo al di là. E proprio Ruperto dice: il transilience è agitato, è reduce da una bella fatica, una scalata più che mai impegnativa, oscilla tra il timore e la speranza, ora perde coraggio per il timore, ora supera il suo stesso cedimento con una speranza buona e si trova consolato. Ecco, siamo dunque alle prese con una soglia che si sta aprendo dinanzi a noi, un varco che stiamo attraversando noi insieme con l'orante che ha lasciato a noi in eredità l'eco della sua voce e l'espressione documentata del suo itinerario di conversione interiore. Dividiamo il salmo in due sezioni. La prima sezione fino al versetto 13, dal versetto 2 al versetto 13. E qui il nostro orante si raccoglie nella riflessione, una riflessione meditativa, non è una riflessione così evanescente così scherzosa, no, è una meditazione attenta, paziente, dicevo meditativa, sulla sua situazione presente, il presente, che è il presente dell'esilio, quello che noi già sappiamo, è il presente della condizione umana. Ed è il presente così come lui lo sta rievocando e ricostruendo e descrivendo. La seconda sezione del Salmo, dal versetto 14, trasforma la meditazione in una contemplazione. E vedete, abbiamo a che fare con un vero e proprio salto qualitativo di cui adesso ci renderemo conto. Leggiamo. Versetto 2. La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto. Mi ricordo di Dio e gemmo. Medito e viene meno il mio spirito. Fermiamoci un momento. Vedete, in realtà possiamo ritagliare una prima strofa del Salmo all'interno di questa prima sezione fino al versetto 7. Ma per adesso fermiamoci. Vedete, qui il nostro orante testimonia con estrema sincerità la fatica del suo vissuto. Lo sentiamo affannato, lo sentiamo stanco, lo sentiamo deluso, gli manca il fiato. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore, dichiara espressamente. E vedete, è come se avesse a che fare con il silenzio, perché questo grido che lancia verso l'interlocutore per eccellenza di quello che già è stato il cammino della sua vita, ossia Dio, ritorna a lui come se mancasse la risposta. E lui continua a sospirare, anche se il grido perde sonorità, può essere un grido muto, un urlo silenzioso, ma è esattamente l'unica possibilità che ha per dare voce e testimonianza alla realtà drammatica del suo vissuto, perché il nostro orante ha evidentemente a che fare con il cammino ormai realizzato nei suoi dati concreti in maniera assai significativa. Non è un novellino, non è un apprendista, non è alle prime armi con la vita. Possiamo dare per scontato che già ha alle spalle un itinerario che lo ha tenuto impegnato nel tempo e in maniera seria e quanto mai pregnante per quanto riguarda proprio il discernimento di quel filo conduttore che dall'interno costituisce il valore del proprio cammino nella vita, e cioè la vocazione, quella vocazione alla vita che è il criterio di valore che dall'interno struttura tutto il cammino. E a questo riguardo il nostro orante sembra che la sappia abbastanza lunga, ma sembra anche che sia arrivato il momento in cui gli è dato di registrare come questa sua vocazione alla vita debba fare i conti con i dati di un fallimento, per dirla con una parola semplice, diretta e essenziale, ma fallimento che può essere ricostruito facendo ricorso a molteplici sfumature, ma il nostro orante comunque sta annaspando. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore, tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca, vedete? Una storia, quella con cui sta facendo i conti, che dimostra in virtù di una immediatezza dei dati che il nostro orante non ha bisogno nemmeno di descrivere, perché si impongono da sé. Non ha bisogno di raccontarci i fatti che sono successi, è la realtà che si impone nella sua urgenza inappellabile. Ed ecco un'insonnia notturna che avvolge una specie di nenia lamentosa che scandisce il suo respiro e quello che in lui è ancora possibilità di vivere coraggiosamente, onestamente, sensatamente, vivere, respirare, e fa tutt'uno con questo trascinarsi nel lamento. Io rifiuto ogni conforto, dice qui, non trovo consolazione e mi ricordo di Dio. E il ricordo di Dio sembra proprio, paradossalmente, e non soltanto sembra, ma per come egli si esprime le cose vanno esattamente così. Il ricordo di Dio esaspera questa sua insonnia e in qualche modo provoca in lui il rigurgito del lamento. Mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio spirito. Sta ritornando indietro, sta ritornando al passato. Vedete, un ricordo e adesso espressamente cita le reminiscenze del suo vissuto, ma senza scendere nei dettagli, perché questi, come già vi dicevo, in parte sono scontati, in parte non interessano nel discernimento del dramma, perché il dramma sta in questo ricordare il passato in rapporto a un dono d'amore ricevuto, una storia illuminata da una vocazione che è rivelazione della presenza santa del Dio vivente, ed ecco, questa vocazione non si è realizzata in maniera corrispondente al dono d'amore ricevuto, non si è realizzata in maniera da offrire una testimonianza coerente con l'inesauribile fecondità spinta che il nostro orante rievoca come il principio del suo cammino maturo, consapevole. C'è stato un tempo in cui in questa sua vocazione alla vita, per così dire, ci ha creduto, e adesso sembra che sia arrivato il tempo in cui rimane il ripensamento, il brontolamento di un animo che va rimuginando tra sé e sé tutte le occasioni mancate, le possibilità fallite, i disegni traditi, ma come se tutto fosse allora da ricordare alla maniera di un puro miraggio. Era un miraggio? Notate qui il verbo tutto con meditare nel versetto 4. Meditare, siach. Questo verbo ricompare altre due volte nel nostro salmo ed è un verbo che allude un'elaborazione, come già abbiamo intuito, assai faticosa. Questo stesso verbo viene usato quando si tratta di descrivere le ramificazioni di un cespuglio. O addirittura questo stesso verbo diventa un sostantivo per indicare uno di quei cespugli spinosi che crescono nella steppa e che è assai problematico toccare con le mani. E vedete, adesso il nostro orante avverte nell'animo suo questo aggrovigliarsi di pensieri, di memorie, di desideri, di affetti. È un caos interiore che lo sta consumando. E di seguito, adesso, versetti 5, 6, 7, leggiamo: tu trattieni dal sonno i miei occhi, sono turbato, senza parole, è in esilio. Ripenso ai giorni passati, vedete, adesso fa esplicita menzione di questa sua storia pregressa, che evidentemente ormai, come già abbiamo colto, si è svolta nel tempo in maniera tale da acquisire il significato di un patrimonio esistenziale che non sarà più possibile mettere in discussione, non sarà più possibile trasformare in maniera vistosa, clamorosa, spettacolare. Ormai le cose non cambiano più. Sono turbato senza parole, ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto, qui di nuovo è il verbo tradotto con medito nel versetto 4. Rifletto e il mio spirito si va interrogando. Dunque, questo è il suo esilio. E in questa condizione il nostro orante sta rimuginando tra sé e sé tutte quelle che erano le aspettative, gli slanci, i fervori, le aspirazioni della sua vita, tutto quello che ha considerato essere proprio il valore costitutivo della sua vocazione alla vita, ed ecco, adesso è in esilio. Adesso deve fare i conti con i ritardi, le deviazioni, fenomeni di dispersione, di smarrimento, addirittura di regressione, di fallimento. Ed ecco, ripenso a questo passato. Quel che adesso, vedete, costituisce il peso amaro del suo vissuto nel presente. Questo suo modo di descrivere il passato in realtà è il suo modo di affrontare il presente e stare nel presente. E qui i versetti che seguono adesso, da 8 a 13, alludono a quel sospetto che emerge in un contesto così amaramente sconsolato come quello che stiamo registrando. Forse Dio ci respingerà per sempre, ecco il sospetto. Non sarà più benevolo con noi? Può darsi che non ci sia più modo di confidare nell'amore di Dio. Sarà così? E vedete, questo sospetto ricapitola tutto il complesso di pensieri amari che il nostro orante è andato dibattendo tra sé e sé di giorno e di notte. Sarà così? Non sarà più benevolo con noi il Signore? Ci respingerà per sempre? Forse è cessato per sempre il suo amore? È cessato per sempre il suo amore. È un passato perduto. È un passato esaurito, nel senso che non soltanto cronologicamente superato, ma nel senso che era un'illusione, era un inganno. Può Dio aver dimenticato la misericordia? Già. Aver chiuso nell'ira il suo cuore. E vedete che qui il nostro orante, che pone a se stesso degli interrogativi così drammatici, sta progressivamente assumendo un punto di vista alternativo rispetto a quello che abbiamo colto inizialmente. Perché tutto il suo travaglio interiore è stato analizzato a partire da quella messa a punto di una centralità che, senza che il nostro orante l'abbia mai dichiarata, pure è la centralità che coincide con la sua autonomia soggettiva e quel criterio interpretativo dei valori che possiamo attribuire alle componenti della nostra vicenda umana e allo svolgimento del nostro vissuto, quei valori che sono elaborati, formulati, gestiti, applicati a partire da una autonoma capacità valutativa che è propria del soggetto umano. Soltanto che, vedete, il nostro orante, e appena appena adesso ce ne stiamo rendendo conto, ha impostato tutto il suo travaglio facendo perno attorno a questa attribuzione a se stesso di quella centralità che vale come unità di misura, come criterio di valore, come principio di valutazione nel discernimento del tempo trascorso e del tempo presente. Il presente è per lui il tempo della sconsolata delusione, perché porta in sé le conseguenze di quel passato che lui sta ricordando, ma secondo criteri che sono quelli che lui stesso si è imposto e di cui lui stesso fa uso in nome di un criterio di valore che coincide con la sua stessa presunzione di essere protagonista, di essere soggetto protagonista della sua vocazione alla vita. E vedete, qui lui sta dicendo: può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore? E io ho detto, proseguo nella lettura, questo è il mio tormento, è mutata la destra dell'Altissimo. La sua mano non è più destra, è sinistra. È mutata la destra dell'Altissimo. Questa è una citazione che compare anche nei Promessi Sposi, sulla bocca del padre Cristoforo. Ma il Salmo è poi rievocato, come ricordavamo poco fa, nella lirica leopardiana, in diversi modi. E dunque, può Dio aver dimenticato? E io ho detto, versetto 11, questo è il mio tormento. È mutata a destra dell'Altissimo. Ricordo le gesta del Signore. Ricordo le tue meraviglie di un tempo. Mi vado ripetendo le tue opere. Considero tutte le tue gesta. Vedete che qui il verbo tradotto con considero è lo stesso che abbiamo incontrato. Versetto 4, medito. Versetto 7, rifletto. È sempre lo stesso verbo e la medesima forma verbale. Dunque qui, adesso, notate che un po' come in filigrana, era comparsa già la seconda persona singolare nel versetto 5. Tu trattieni dal sonno i miei occhi. E la seconda persona singolare compare adesso nei versetti che abbiamo appena letto, versetto 12 e versetto 13. Le tue meraviglie, le tue opere, le tue gesta. Il nostro orante sta passando dalla terza persona singolare alla seconda. Ha parlato di Dio in terza persona, adesso parla a Dio in seconda persona. Tu. E vedete qui il passaggio che si viene man mano delineando acquista un rilievo veramente discriminante. È in qualche modo una raffigurazione di quel crinale a cui accenna Sant'Agostino, per cui il Transilience si affaccia su un nuovo orizzonte. Dopo aver faticato nella salita, adesso è giunto alla vetta o alla cresta, meglio, di quella catena montuosa che consente di contemplare un altro panorama. E vedete, sono altri criteri, altre misure, è tutto da rileggere, reinterpretare, ridefinire in base ad altri punti di vista, altre trigonometrie teologali. Ed ecco qui adesso dal versetto 14 in poi il Salmo prende senz'altro, non abbiamo modo per dubitarne, l'andatura di un vero e proprio canto contemplativo. E notate che il passato del nostro orante non è cambiato, è quello. Ma adesso non sta più descrivendo quel passato, lo sta contemplando nei suoi momenti di dolore, nelle sue tragedie, nelle sue sconfitte, lo sta contemplando così come abbiamo potuto intuire quel passato che adesso fa di lui l'erede di un fallimento. E d'altra parte, vedete, ecco che quel passato è adesso rievocato da lui come il tempo nel quale il Dio vivente ha tracciato la sua strada. E dice in seconda persona singolare: la tua strada. Il Dio vivente ha tracciato una strada, la sua strada, quel passato. Vedete, quando le sue pretese in forma più o meno ideale o ideologica di interpretarlo in base a quelli che sono i suoi criteri di valore, che poi è anche il motivo per cui quel passato gli appare come una contraddizione, che non corrisponde affatto a programmi, a visioni entusiasmanti e gratificanti di un'esistenza realizzata secondo le sue visioni ideali o ideologiche, e adesso vedete quel passato, in quanto è stato il tempo visitato da Dio, in quanto è la strada di Dio che si è aperta. E questo ritorno al passato adesso non avviene più per descrivere i motivi di un fallimento che affligge il presente e lo rende insopportabile, ma quel ritorno al passato per contemplare in esso il passaggio del Signore. Tre strofe. La prima strofa, versetti 14, 15 e 16. O Dio, santa è la tua strada, la tua via. Derech, la tua strada. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Manifesti la tua forza tra le genti. È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Vedete come qui il nostro Salmo 77, che è passato attraverso la stretta soffocante di quella riflessione che angosciava l'animo, prende un altro slancio, un altro respiro. Qui la tua strada, dove il Dio vivente si è presentato, lui protagonista, vedete le meraviglie di cui è stato autore. È uno scenario che peraltro poi, vedete, tende sempre di più a aprirsi, a espandersi. Qui c'è di mezzo il riferimento alle genti e dunque all'umanità intera, sulla scena del mondo, in un contesto ecumenico dove il popolo di Dio, che è il popolo con cui poi Dio fa alleanza, popolo che discende da Giacobbe, ha a che fare con il dramma della schiavitù, la dimora in Egitto e tutte quelle tappe che vengono rievocate perché quel passato meraviglioso, in quanto è stato visitato dal Signore, in realtà fornisce il criterio maturo per interpretare anche il presente, che è un presente di esilio, che è un presente di fatica e di delusione, di amarezza e di fallimento, ma è il tempo presente che, come nel passato, è il luogo visitato. È tempo ed è complesso di eventi all'interno dei quali c'è da registrare il transito del Signore, Lui che apre una sua strada. E vedete, la strada del Signore non è impostata come un itinerario ideale che chissà quando e chissà come potrà assumere dimensioni di spazio e di tempo, ma la strada del Signore è esattamente il suo modo di presentarsi, di visitare, di essere presente, di essere operoso, laddove la nostra vicenda umana è pesante, è inquinata, deviata, schiacciata sotto i segni della prepotenza e dell'ingiustizia, della cattiveria e del fallimento umano, ma è storia visitata da lui. Ed è storia che prende allora il significato di una vera e propria liberazione. Nel senso che allora il tempo del disastro è anche il tempo in cui si impara a vivere. Non è semplicemente il tempo in cui la vocazione alla vita è tradita e siamo in esilio dalla vita, ma è esattamente il tempo in cui il passaggio del Signore attua a nostro vantaggio una pedagogia meravigliosa che ci ridà fiato, che ci ridà il gusto di vivere, che ci ridà proprio il senso e il valore della nostra vocazione alla vita. E allora qui, seconda strofa, in questa seconda sezione del Salmo, dal versetto 17 al versetto 19, dividerò le acque, Dio, qui la reminiscenza della traversata del mare, che è una reminiscenza esemplare, sempre attualissima, la traversata del mare, per indicare tutte le opposizioni, tutti i disastri, tutti gli impedimenti, tutte le impossibilità, il mare. Ti videro le acque, oh Dio, ti videro e ne furono sconvolte. Sussultarono anche gli abissi. Le nubi rovesciarono acqua. Scoppiò il tuono nel cielo. Le tue saette guizzarono. Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine. I tuoi fulmini rischiararono il mondo. La terra tremò e fu scossa. Vedete, il mare obbedisce. E la strada di Dio si apre attraverso il mare. E allora il mare, come ben comprendiamo, non è semplicemente qui quella entità geografica che viene richiamata per come andarono le cose al tempo della uscita dall'Egitto, ma il mare è esattamente quella esperienza di impotenza, di inutilità, di sconfitta, di smarrimento, di ripiegamento all'interno di un orizzonte cupo, notturno, in esilio dalla vita. Ecco il mare nel cuore umano. E tempesta, e tempesta nel cuore umano. E il groviglio nel cuore umano. Ed è il passaggio del Signore che si dimostra qui rivelazione straordinaria di come egli voglia e di fatto non solo voglia costruire, ma costruisca una strada, tracci una strada, apra un percorso attraverso la tempesta. Quella tempesta che oscura l'orizzonte, che rabbuia il cuore umano nel essere prigioniero della propria presunzione di centralità. Ed ecco il protagonista, ed ecco colui che apre la strada, ed ecco come il passato non è più ombra cupa che invade il presente, ma proprio il passato è sorgente di luce che restituisce al presente il valore di una libertà che misurata nel contesto di tanti limiti, di tante miserie, di tante insufficienze, ma è libertà autentica come capacità di corrispondere alla gratuità dell'amore di Dio che era di ieri ed è di oggi. È la strada aperta nel passato, ma è la strada che si apre oggi, come allora attraverso il mare, adesso attraverso questo mare. E qui la terza strofa, versetti 20 e 21, sul mare passava la tua via, vedete la strada. Di nuovo la seconda sezione del Salmo è incorniciata così, dal Salmo, dal versetto 14, la tua strada, al versetto 20, la tua strada, sul mare passava la tua strada, i tuoi sentieri sulle grandi acque, e le tue orme rimasero invisibili. Ecco l'opera meravigliosa del Signore. Notate, opera vuol dire anche fatica. È la fatica meravigliosa di Dio, che apre una strada attraverso il mare. E vedete, qui non c'è bisogno di andare a cercare le orme, tra l'altro è impossibile, perché chi attraversa il mare non lascia traccia, la scia viene cancellata nel giro di pochi secondi o pochi minuti. Ma le sue orme rimasero invisibili, ma sono, vedete, le orme invisibili del pastore, come dice adesso il versetto seguente. Conducesti o guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. Dunque il pastore. E qui la strada di ieri è la strada di oggi, quella che si apre per coloro che non sono più condizionati dalla preoccupazione di amministrare il proprio fallimento, ma coloro che ormai si consegnano al Signore del presente, al pastore del presente, a colui che traccia la strada attraverso il mare e attraverso l'evidenza della nostra impotenza e i dati acquisiti dei nostri fallimenti. Ma proprio i fallimenti sono resi docili al servizio di quella parola creatrice per cui tutto di noi ormai appartiene al Dio vivente. Tutto di noi, vedete, il fallimento che il nostro amico orante andava registrando, che era il motivo della sua desolazione cupa e inconsolabile, quel fallimento non è la dimostrazione di una di un'esistenza che ha smarrito la strada, ma è proprio attraverso quel fallimento che la strada si apre. Per come Dio si è rivelato a noi e per come continua a rivelarsi a noi, proprio quella condizione fallimentare che egli registra non è il segno di una sconfitta irreparabile, ma è esattamente il luogo e il tempo della rivelazione pastorale di colui che apre la strada attraverso il mare e lascia orme invisibili. E questa cena alle orme invisibili, che è una nota qui nella conclusione del Salmo piuttosto originale, non ci sono altri testi che possiamo mettere accanto a questo versetto nella rivelazione biblica, se non qualche approssimazione. E comunque tutto questo che adesso stiamo leggendo e su cui io sto insistendo a modo mio, possiamo ben intendere come la scoperta del fatto che non ci sono orme visibili, perché questa strada del Signore non è una strada che inventa delle soluzioni un po' fantasmagoriche, acrobatiche, estranee al nostro vissuto, ma è proprio una strada che si apre per noi laddove il fallimento del nostro presente appartiene a Lui. Se ne è appropriato Lui, ne ha fatto Lui rivelazione meravigliosa della sua eterna fedeltà d'amore, e noi possiamo vivere. Lasciamo da parte il Salmo 77 e accostiamoci al brano evangelico di domenica prossima. nel Vangelo secondo Matteo. Come già sappiamo, nel capitolo 4. Noi leggiamo dal versetto 12 in poi, il lezionario chiude il testo della lettura col versetto 23, noi abbiamo letto poco prima fino al versetto 25, siamo arrivati alla fine del capitolo. Fatto sta che ci troviamo alle prese con la cerniera che segna la connessione e anche il passaggio tra il prologo ampio e l'inizio della grande catechesi del nostro evangelista. Il prologo ampio dall'inizio, versetto 1 del capitolo 1, fino al versetto 16 del capitolo 4, dunque versetti da 12 a 16, che sono interni al brano di domenica prossima, ancora appartengono al prologo, si può poi suddividere in due sezioni, una prima sezione, il cosiddetto Vangelo dell'infanzia, capitoli 1 e 2, e poi quando già Gesù è persona adulta e intanto compare sulla scena, più che mai adulto, Giovanni Battista, capitoli 3 e 4 fino qui, versetto 16, il prologo ampio, e poi l'inizio della grande catechesi, e l'inizio di per sé possiamo, senz'altro, accettando anche l'opinione di studiosi più che rispettabili, identificare con la battuta di avvio del Salmo, del versetto 17. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire. Qui ha inizio la grande catechesi che poi si sviluppa fino a tutto il capitolo 25. Di questo avremo modo di parlare ampiamente nel corso dell'anno, perché di domenica in domenica dovremo per un lungo periodo di tempo fare i conti con il Vangelo secondo Matteo. Da qui 4:17 fino a tutto il capitolo 25, la grande catechesi. Il nostro brano domenica prossima ci pone sulla cerniera tra il prologo e lo svolgimento della catechesi che qui prende avvio. Noi abbiamo già in tante altre occasioni avuto modo di mettere a fuoco con diverse approssimazioni, con diverse sottolineature, i temi fondamentali di questa catechesi dell'Evangelista Matteo, catechesi che già ha un suo anticipo programmatico nel prologo e nel prologo ampio. La ricerca teologica del nostro evangelista si pone tra la continuità e la rottura, nel contesto di quella storia di preparazione che è passata attraverso tante generazioni. Matteo appartiene a quel vissuto che eredita l'esperienza plurisecolare di coloro che hanno camminato in ascolto della parola, in obbedienza alla rivelazione ricevuta, in attesa del compimento per le promesse custodite. E allora le promesse si compiono e insieme la sorpresa, ecco, la sorpresa circa la novità del tutto originale di quella iniziativa di Dio che irrompe nella storia umana. Matteo è tutto preso da questa esperienza in cui si fonde l'eredità e il valore dell'eredità ricevuta, promesse che giungono a compimento e d'altra parte l'impatto con una novità dirompente. Dove le promesse sono compiute, insieme l'iniziativa di Dio irrompe in maniera originalissima. Ma non per smentire quelle promesse, ma la realizzazione di quelle promesse scardina in maniera travolgente tutte le aspettative, le sorpassa, le reimposta secondo altri criteri, ma sono quelle promesse. E vedete, se voi per un momento solo ritornate indietro, parola chiave fin dal capitolo primo del nostro libro di Matteo è Genesis, Genesis, origine. Il testo del nostro Vangelo secondo Matteo si apre esattamente così. La mia Bibbia traduce genealogia, non so come traduce la nuova versione. Biblos Genesios, il libro della Genesis, libro della Genesis, la Genesis. E il termine Genesis ricompare nel versetto 18. Ecco come avvenne la Genesis di Gesù. Qui tradotto allora il termine Genesis con nascita. La Genesis, vedete, è quella iniziativa di Dio, Genesi, origine, principio, quella iniziativa che spetta a Dio nella gratuità delle sue intenzioni, quella Genesis che è Gesù, che è Gesù. Dove dire Genesis di Gesù non è semplicemente la rievocazione di un episodio biografico, anche quello, ma secondariamente è quello, primariamente è quella Genesis che è Gesù. Ecco come l'iniziativa di Dio entra in maniera determinante e definitiva nella storia umana attraverso Lui, Gesù. È Gesù l'iniziativa di Dio. E vedete, a Gesù spetta il titolo di Emanuele, l'Emanuele, Dio con noi. Nel capitolo 2, senza adesso ritornare ai dettagli del testo, è ovvio, il figlio chiamato dall'Egitto, una citazione del profeta Osea nel versetto 15, dall'Egitto ho chiamato mio figlio, il figlio chiamato dall'Egitto, e nel capitolo 2 poi a Gesù viene attribuito il titolo di Nazoreos, il Nazareno, ma propriamente il germoglio. Il germoglio, vedete, è l'iniziativa originalissima del Dio vivente che prende posizione nella storia umana. È Gesù, ed è Gesù il figlio chiamato dall'Egitto, ma questo vuol dire germoglio che sboccia attraverso tutti i guasti e i dolori della storia umana. Germoglio che spunta, che fiorisce, che porta frutto attraverso tutti i disastri della storia umana. E l'Egitto è realtà che emblematizza in maniera inconfondibile tutto il dissesto, tutto il degrado, tutte le capacità, per quanto grandiose, monumentali capacità di cui gli uomini sono espressione, come fenomeno di occupazione del mondo che produce l'inferno. È la storia umana che è affidata agli uomini e gestita dagli uomini, diventa un inferno. Si chiama Egitto. Soltanto che è proprio dall'Egitto che viene chiamato il figlio. È proprio il germoglio che sboccia là dove la storia umana accumula le conseguenze massimamente inquinanti della propria capacità di devastazione. Ed ecco, vedete, il figlio di cui Dio si compiace. Nel capitolo 3, leggevamo per la festa del battesimo, la voce che viene dai cieli, versetto 17, ecco il figlio, l'amato, nel quale mi sono compiaciuto. Il figlio di cui Dio si compiace. Proprio questo figlio è l'innocente, è l'innocente con il cuore aperto. È proprio in lui che si rivela la paternità di Dio. È il figlio amato, è la paternità di Dio che si rivela. Sono i cieli che si aprono, come leggiamo nel versetto 16, i cieli che si aprono su di lui, in rapporto a lui. È il grembo della paternità di Dio, nella immensità smisurata della sua fecondità d'amore, che trova corrispondenza nel cuore umano di Gesù, il Figlio, che è motivo del compiacimento di Dio. Ed è, vedete, proprio lui l'innocente, tant'è vero che c'è stata una protesta da parte di Giovanni Battista, come ricordate, e Gesù ha chiarito che in questo modo si compie la giustizia di Dio. Beh, è proprio in lui che, come vi dicevo, la paternità di Dio per tutta l'umanità si rivela, quella paternità di Dio che conferma in lui, attraverso di lui, attraverso il compiacimento che è assegnato a questo figlio con il cuore aperto, un cuore umano, nella condizione umana, nella storia umana, nell'Egitto del mondo, nel profondo dell'abisso, nell'oscurità della miseria, del fallimento, è lui. Ed ecco tutta l'umanità che porta con sé le conseguenze fallimentari del peccato. È accolta nell'abbraccio della paternità di Dio, per come è vero che quel figlio è colui che sboccia, ecco, come il fiore della vita nuova, della vita vera, attraverso tutte le contraddizioni terribili e distruttive, fino alla morte del nostro inferno umano. Ed ecco, vedete, noi qui adesso, capitolo 4, siamo aiutati dall'Evangelista Matteo a mantenerci in un atteggiamento contemplativo dinanzi alla figura di Gesù, così come la sua figura è stata tratteggiata per, con quelle sommarie indicazioni, ma potentissime indicazioni dotate di una straordinaria ricchezza teologica, nelle pagine precedenti. Il figlio con il cuore aperto, ecco qui. Allora proviamo a dare uno sguardo rapidamente a questi versetti, senza preoccuparci di tutti i dettagli, si intende bene, ma alcuni spunti nella loro essenzialità mi sembra che possiamo cogliere con sufficiente precisione, senza bisogno di analizzare il testo in tutte le sue componenti. Qui leggiamo, versetto 12: avendo intanto saputo che Giovanni Battista era stato arrestato, Gesù si ritirò. Notate che qui è il verbo acuin, accusas è un participio aoristo. Avendo ascoltato, già, non è un particolare trascurabile questo. Gesù in ascolto, capiterà ancora che l'Evangelista darà risalto, e adesso anche noi sfoglieremo il testo evangelico qua e là, ma sempre in modo molto fuggevole, perché questo ascolto di Gesù non è soltanto riducibile all'uso dell'udito per recepire una notizia. Ha ascoltato il fatto che Giovanni Battista è stato arrestato. Qui il caso di Giovanni Battista è un caso esemplare che si aggiunge a tanti altri eventi analoghi, e quanti altri poi eventi del genere sono successi e succedono tuttora. È un crimine che si inserisce nel contesto della storia umana, della storia egiziaca, qui è la storia erodiaca, è la storia faraonica, è la storia fatta dagli uomini, la storia infernale. Giovanni Battista arrestato, consegnato, e poi arriva il momento che sarà brutalmente sottoposto a una condanna a morte. Beh, vedete qui, in questo ascolto, Gesù si presenta a noi come colui che raccoglie nella cassa di risonanza interiore non semplicemente la singola notizia, ma raccoglie tutti gli urli e tutti gli strepiti della storia umana, raccoglie anche i gemiti, i sospiri, i lamenti sonori, in qualche caso silenziosi, in altri casi dell'orante nel Salmo 77 o di tutti gli oranti di questo mondo. E Gesù ascolta, questo ascolto. Qui il nostro evangelista, vedete, ci sollecita ad assumere un atteggiamento contemplativo nei suoi confronti. Tutte le voci e tutti i silenzi della storia umana. Se voi per un momento solo, sfogliando le pagine, prendete visione di quel che leggiamo nel capitolo 8, versetto 10. All'udire ciò Gesù ne fu ammirato, Gesù in ascolto, in questo caso è in ascolto della considerazione che gli ha proposto quel centurione che era angustiato per la salute del suo servo, ma Gesù non può entrare in casa sua, e Gesù ascolta ed è in grado di percepire nel linguaggio, quel centurione è un pagano, è un linguaggio grezzo, è il linguaggio di un militare, che è abituato a ragionare in base a ordini e esecuzione di essi. Ed ecco, Gesù ne fu ammirato e disse: ma neanche in Israele ho trovato una fede così grande. C'è un barlume di fede, c'è una, in questo caso il termine fede ha un significato che non riusciamo a definire in maniera rigorosa, ma è il barlume di una di un'attenzione, la comparsa di un respiro profondo, è uno squarcio che si apre nell'animo umano e che consente attraverso uno spiraglio, forse solo uno spiraglio, ma di intravedere orizzonti nuovi, prospettive diverse. E Gesù ascolta, e ascolta tutto quello che sta avvenendo, vedete, non solo perché il centurione ha detto la sua a modo suo, ma per come c'è uno squarcio che si sta delineando nell'animo di un uomo, e di un uomo in difficoltà, di un uomo messo alle strette, di un uomo addolorato, di un uomo preoccupato, di un uomo angosciato, perché in casa sua la malattia è imperversa. E se voi sfogliate le pagine e prendete il capitolo 9, versetto 12, qui sono i farisei che hanno obiettato, si sono rivolti ai discepoli del Signore: e perché il vostro maestro mangia insieme con i pubblicani, con i peccatori? E Gesù li udì. Sono rivolti ai discepoli, non a lui, però Gesù ascolta. Gesù ascolta non necessariamente le domande rivolte a lui, ascolta e interviene anche là dove, in questo caso sono i suoi discepoli, sono sottoposti a un interrogatorio che li mette in difficoltà, e i discepoli non rispondono, non sanno come rispondere, non sono in grado di rispondere. Quanti interrogativi a cui noi non siamo in grado di rispondere, ed ecco, Gesù è in ascolto, recepisce lui nell'animo suo lo spazio che riceve e custodisce anche le questioni più provocatorie e apparentemente più insolubili. Più avanti ancora nel capitolo 14 vedete sempre questo ascolto del Signore, come l'Evangelista Matteo lo mette in evidenza. Nel versetto 13 leggiamo che udito ciò Gesù partì. Che cosa ha udito? Qui è arrivata, vedete, la notizia riguardante la morte di Giovanni Battista. E Giovanni Battista è stato ormai seppellito, e andarono a informarne Gesù, è il versetto 12. Udito ciò, Gesù partì di là su una barca, vedete, è un ascolto interiore. E Gesù si ritira, in un luogo deserto, si ritira. Anche questo verbo merita attenzione, ne riparleremo tra pochi momenti. E la folla lo insegue. Gesù in ascolto, vedete, non soltanto Giovanni Battista è stato arrestato, è stato decapitato, è una brutalità insopportabile. Gesù ascolta. Nel capitolo 21, versetto 16, Gesù ormai è entrato a Gerusalemme, è entrato nel Tempio, e ci sono ciechi e zoppi che l'hanno seguito, e ci sono fanciulli che acclamano Osanna al figlio di Davide, e allora gli dicono: non senti quello che dicono? Non ascolti, qui è il nostro verbo. E Gesù rispose loro: sì, non avete mai letto dalla bocca di bambini e di lattanti ti sei procurato una lode? Questo è il Salmo 8. Gesù ascolta. E vedete, questo ascolto adesso viene illustrato, esplicitato, come capacità di ricevere lode dai bambini. Non ascolti? Certo che ascolto. Ma sta scritto nel Salmo 8. Dalla bocca di bambini lattanti ti sei procurata la lode. Vedete che poi arriva il momento nel capitolo 27 in cui Gesù viene interrogato da Pilato. Il capitolo 27, versetto 13, Pilato che dice a Gesù: ma non senti queste cose che attestano contro di te? E Gesù non rispondeva nulla, non rispondeva nulla. Grande meraviglia del governatore Pilato: ma non ascolti? Gesù non risponde, e non risponde, vedete, non perché non ha niente da dire o perché non ha ascoltato, ma proprio perché ascolta tanto che la sua posizione in questa vicenda non è quella di chi risponde, ma è quella di chi ascolta e di chi recepisce la gravità del dramma che esplode in tutta la sua assurdità. Illogico com'è questo dramma, non è meritevole di una risposta. Viene ascoltato, però, viene recepito, viene assorbito, viene subito, viene patito da lui. Questo è il suo modo di ascoltare. Vedete, tornando alla nostra pagina evangelica, è come se l'Evangelista Matteo già qui impostasse tutto un itinerario che peraltro descrive la figura di Gesù come quel figlio che è in ascolto della voce del padre, è la voce che dice: questo è il figlio mio amato, di cui mi sono compiaciuto, è la voce del padre, è la voce che è ascoltata nel cuore umano di Gesù, un cuore che si spalanca, E vedete, c'è di mezzo l'infinito desiderio di vita e di comunione con il Padre nel cuore di Gesù, in risposta alla voce che gli parla e che lo interpella, e il cuore è la sede interiore dell'ascolto. È un infinito desiderio di comunione con il Padre. E vedete, tutto questo per contenere e abbracciare nella comunione con il Padre, nel cuore umano di Gesù, contenere e abbracciare tutto l'umano e tutto il creato. Questo sospiro di una nostalgia infinita, vedete qui, è serpeggiante nei versetti che leggiamo in questo capitolo 4 e ancora successivamente nelle altre pagine del Vangelo secondo Matteo. Una nostalgia infinita, il sospiro del figlio che nel suo cuore umano è in ascolto della voce ed è tutto disponibile, ma per quelle che sono le misure di un cuore umano, ma totalmente disponibile al a quella offerta di una risposta che sia specchio della illimitata capienza nel grembo della paternità divina per tutto ciò che è umano, per tutto ciò che è creato. Fatto sta che qui adesso vedete quali sono i movimenti di Gesù in ascolto. Subito, già leggevamo nel versetto 12, si ritirò nella Galilea, versetto 12, e vedete che qui è usato il verbo anachorin, ne parlavamo altre volte, anachorin, da cui l'anacoresi, e poi sono termini che hanno un riscontro anche in italiano, la vita anacoretica e il ritiro. Gesù si ritirò. E vedete, qui in Galilea, e la Galilea è senz'altro descritta come il luogo infame e squalificato per definizione. È la Galilea dei pagani, è la Galilea terra di periferia, inquinata e corruttrice, e poi dice si ritirò verso il mare, andò ad abitare a Cafarnao presso il mare, lasciata Nazareth, nel territorio di Zabulon, con la citazione poi dell'oracolo messianico, paese di Zabulon e di Neftali, sulla via del mare al di là del Giordano, Galilea delle genti, vedete, la regione dei pagani. Regione di confine, regione inquinata, regione di una popolazione mista che è poco rispettabile, e questo ritirarsi in Galilea sembra come sprofondare volutamente nel luogo dello squallore, e d'altra parte verso il mare, e questo significa l'affaccio su un orizzonte universale. L'orizzonte universale. E vedete che la scena qui adesso si sviluppa, perché questo suo modo di ritirarsi è un radicamento nella condizione umana e nella proprio situazione più pesante e più penosa, da cui nessun essere umano può prescindere, per come le radici sono inquinate. Ebbene, il radicamento nella condizione umana, ma insieme l'individuazione di un'altra strada, fare anacoresi, un'altra strada. Ricordate che questo verbo compare anche nel Vangelo dei Magi, che per un'altra strada fecero una corsi, non tornarono da Erode, ma per un'altra strada, era già una pagina programmatica quella. E qui Gesù, vedete, per un'altra strada. E questa contraddizione subito si risolve per noi in una dimensione contemplativa, è radicato, è in grado di individuare un'altra strada. Vedete che questo stesso verbo viene applicato a Gesù come soggetto nel capitolo 14, versetto 13, nel capitolo 15, versetto 21, lasciamo da parte quei testi, ma sono a grappolo perfettamente coerenti con la pagina che stiamo leggendo. Bisogna però che facciamo un piccolo passo in avanti ancora, perché vedete che questa altra strada, qui, guarda caso, il nostro evangelista Matteo descrive in termini allusivi, ma per noi più che mai eloquenti, come un cammino che passa attraverso il mare. Come se il Salmo 77 ci avesse dato appuntamento. Una via del mare, qui è un richiamo alla geografia di quelle regioni, la via del mare che segue un certo percorso da epoca antichissima, ma la via del mare, vedete, non per niente citata qui, e non per niente Gesù si è spostato da Nazareth a Cafarnao presso il mare, questa spinta verso il mare. C'è una strada altra, c'è una strada diversa, c'è una strada che passa attraverso il mare. E allora, vedete di seguito qui, se arriviamo al versetto 18, constatiamo che la figura di Gesù, che ci è descritta in qualità di ascoltatore, poi in qualità di colui che si ritira con quella duplicità di prospettiva a cui accennavo, radicamento per un verso, proiezione verso il mare, affaccio sull'orizzonte universale per altro verso. Bene, adesso vedete la figura di Gesù viene colta dall'evangelista Matteo, questa dimensione contemplativa, come colui che guarda. Gesù guarda. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, non potrebbe essere altrimenti, lungo il mare, verso il mare, puntando lo sguardo oltre il mare, appena appena accennato qui quello che sarà poi l'impatto con il mare, la traversata del mare e i testi relativi a queste vicende che acquistano fin da adesso comunque un valore programmatico. E dunque Gesù camminava lungo il mare, vide, ecco, sulla riva del mare Gesù guarda, ed ecco due fratelli, Simone chiamato Pietro, Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori. Noi sappiamo già che questa rete è l'amfiblistron, l'amfiblistron è quella rete che si usa stando a terra. C'è un altro termine, diction, è il termine che poi viene usato, ma in questo caso non banalmente, veniamo a sapere che i nostri pescatori in realtà sono fermi sulla riva del mare. È come se fossero stati ributtati a riva, è come se fossero stati risucchiati nel vortice di eventi che hanno sconsigliato loro di affrontare il mare. Sono prigionieri di un passato che registra il fallimento, che è di ieri, ma che si ripete, il buio dell'esilio e così via. La citazione del oracolo di Isaia nei versetti che precedono. E poi abbiamo alle spalle il Salmo 77 e Gesù li guarda, sono sulla riva del mare, sono arenati, sono in secca, sono inchiodati, sono prigionieri di un passato fallimentare, è la condizione umana. E Gesù li guarda e vedete che lo sguardo di Gesù vede la luce. E era ancora una volta vale la pena di segnalarlo, quanto già annunciava l'antico oracolo profetico, il popolo immerso nelle tenebre, qui è il versetto 16, ha visto una grande luce, su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte una luce si è elevata. Il luogo dell'oscurità per definizione. Di là viene la luce, spunta la luce, sorge la luce, irrompe la luce. Vedete, è Gesù che vede la luce. E è Gesù che vede la strada che si apre attraverso il mare. E la vede, notate, perché è la sua strada, ma perché è la strada di quei pescatori che sono arenati sulla riva del mare e che, per quanto possiamo dire a modo nostro, ad attraversare il mare ci hanno rinunciato da un pezzo. Gesù vede la strada che si apre attraverso il mare. È la sua strada. È il suo passaggio, ossia la novità che corrisponde attraverso il cammino che egli ha intrapreso nelle cose del mondo, da una Galilea all'altra, da un mare a quell'altro, un Egitto a quell'altro, quella novità che corrisponde alla paternità di Dio. Quando tutto il dramma del vissuto umano viene raccolto da lui. Questo significa per Gesù affrontare il mare, la sua strada, ma è la sua strada. E tutto il dramma del vissuto umano è vissuto da lui ed è consegnato da lui come risposta d'amore alla iniziativa eternamente fedele del Dio vivente. Vedete che il figlio del compiacimento non ha altra risposta d'amore da offrire che non sia esattamente questo suo essere in transito là dove la storia degli uomini è tempestosa, è un abisso in cui si sprofonda, è un dramma che dimostra il fallimento della libertà umana. E di là passa lui, la sua strada, che vedete, sotto lo sguardo di Gesù, vedete come il nostro evangelista Luca cambia qui la formulazione del testo che leggiamo nel Vangelo secondo Marco, che non è mica in contraddizione naturale, no? Ma c'è una sottolineatura fortemente significativa per noi. Vide due fratelli. Non dice che vide Pietro e Andrea che erano fratelli. Pietro e Andrea suo fratello. Ma vide due fratelli. Sono fratelli non solo perché tali risultano all'anagrafe, ma sono fratelli perché sono sotto il suo sguardo. È sotto il suo sguardo che diventano riconoscibili fratelli. È sotto il suo sguardo che l'esistenza umana viene sottratta alla tragica solitudine della presunzione di autonomia e di autosufficienza e di autorealizzazione. È sotto il suo sguardo che i fratelli sono inseriti in una storia di comunione, di reciprocità, di indissolubile complementarietà nell'appartenenza a un unico disegno. Vedete che nel Vangelo secondo Matteo poi ci saranno ulteriori richiami, su cui adesso non mi soffermo. Chi sono i miei fratelli? Quando Gesù porrà questa domanda, ma chi sono i miei fratelli? I miei fratelli. Quando Gesù dirà, ecco mio fratello. Gesù ormai risorto, vivente nella gloria, dice alle donne, andate a dire ai miei fratelli. I miei fratelli, tutti coloro che Gesù è in grado ormai di identificare come i fratelli che appartengono a lui nella comunione con la vita nuova, gloriosa, che dimostra la sua vittoria d'amore, è così che il Padre si rivela, ebbene tutti coloro che muoiono. Tutti coloro con cui Gesù ha instaurato un rapporto di indissolubile fraternità, perché ha fatto sua la morte degli uomini peccatori. Andate a dire ai miei fratelli. Ebbene, Gesù vede i fratelli, qui e poi ancora successivamente, vide altri due fratelli, che sono Giacomo e Zebedeo e Giovanni, suo fratello. L'uno e l'altro è suo fratello, sì, ma vide i fratelli, li vide lui. E contemporaneamente, e poi bisogna che concluda, vedete che sotto lo sguardo di Gesù ci sono i fratelli e c'è la folla. E quindi il versetto 23, Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e curando ogni sorta di malattie. L'Evangelo del Regno è la paternità di Dio. E quindi malattie, infermità nel popolo, e la sua fama si sparse, e dunque una grande folla. Ecco il versetto 25, e poi già il versetto 1 del capitolo 5, vedendo le folle sotto lo sguardo di Gesù. E col versetto 1 del capitolo 5 ha inizio il discorso della montagna. Bellissimo. Ma ne riparleremo un'altra volta. Intanto vedete, sotto lo sguardo di Gesù i fratelli, sotto lo sguardo di Gesù la folla, non c'è presenza umana che sfugga al suo sguardo, questo suo modo di ascoltare, questo suo modo di ritirarsi, questo modo di essere presente, questo suo modo di essere testimone che vede la luce e che fa sua la strada attraverso il mare, e vedete, interpella la folla, e il suo passaggio apre una strada che è veramente un'altra strada. Non è semplicemente una strada che si aggiunge a strade già conosciute. In questo ritroviamo quell'ultimo o penultimo versetto del Salmo 77 che diceva che non ci sono orme visibili, perché non è semplicemente un'altra strada nel senso che si aggiunge a quelle già sperimentate, nel senso che è veramente un'altra strada. Veramente un'altra strada. Una strada che trasforma la fatica del nostro esilio nella festa di una storia d'amore, per cui tutto quello che di noi si va consumando fino alla morte, e vedete il nostro cammino, il nostro lavoro, le situazioni che ci tengono impegnate nel piccolo ambiente, nel contesto sociale, nella nostra generazione, e poi naturalmente vicissitudini, incertezze, disastri, contrarietà, malattie, e tutto questo, tutto quello che di noi si va consumando fino alla morte già si realizza come modalità di accesso al grembo della paternità di Dio. Ecco un'altra strada. E vedete, la strada non è altra, perché ogni tanto qualcuno invece di morire guarisce, in modo tale che muore poi l'anno dopo. Un'altra strada, ma poi muoranno dopo. Ma la strada è altra perché il suo passaggio fa sì che il nostro vissuto umano che si sta consumando è tutto valorizzato come varco che si apre per trovare accesso, vi dicevo, al grembo della paternità di Dio. Per questo le sue orme sono invisibili. E per questo vedete, ma adesso non ne parliamo, leggeremo durante la veglia questa sera il brano nel capitolo 14 in cui si parla di Gesù che cammina attraverso il mare. Capitolo 14, versetto 23, versetto 33, ma adesso non ne parliamo. Fermiamoci qua. Ecco, allora, recitiamo il nostro salmo. La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto. Mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi, sono turbato e senza parole. Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando. Forse Dio ci respingerà per sempre, non sarà più benevolo con noi, e forse è cessato per sempre il suo amore, è finita la sua promessa per sempre. Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore? E ho detto, questo è il mio tormento, è mutata la destra dell'Altissimo. Ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo. Mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue gesta. O Dio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza tra le genti. È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Ti videro le acque, Dio, ti videro e furono sconvolte. Sussultarono anche gli abissi, le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue sette guizzarono, il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo, la terra tremò e fu scossa, sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, e le tue orme rimasero invisibili. Guidasti come regge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aaron.